Vado a girare dai ragazzi. Assolutamente.
Grande conoscitore dell'architettura moderna e contemporanea, nella sua formazione si trova forte di influenza e con riconoscimenti intellettuali con figure come Conny Roy e Bruno Zeri. La sua figura riesce a coniugare l'esperienza dell'architettura nazionalista con le ricerche più avanzate della contemporaneità. Nel settore delle tecnologie digitali applicate nell'architettura, ha ideato e coordinato la programma editoriale internazionale
No, va bene. Sono 42, ma ci piace più l'understatement. È anche tragica, direi.
Straziante.
Sì, certo, certo.
Anno, ma nel complesso profondamente eternale anche. E il professor Saggio sarà in grado di trasmetterci attraverso la storia di questo architetto e le sue opere, questa grande, diciamo così, figura che intensamente ha determinato architettonica del nostro paese. Io sono veramente contento che il professor Saggio sia qua perché soprattutto anche leggendo questa parte iniziale di quest'ultimo libro in cui hai raccontato la tua esperienza con Conny Roy che ti portava anche in giro per l'Italia, penso che sia una cosa che può capitare veramente a poche persone, no?
se magari ci racconti anche queste, dato che oggi abbiamo parlato di Colin Rowe, abbiamo parlato del maestro di Colin Rowe, abbiamo parlato di John Haiduk, mi piacerebbe che tu accennassi anche a questo incontro fantastico, insomma, che tu hai avuto.
Grazie
ancora, Antonio.
Bene, grazie.
Evviva.
Mille grazie. Mi fa molto piacere essere qui, e anche a me, veramente, un'aula così piena, con la luce, molto bella. Grazie, professor Francesco Menegatti, per avermi invitato. Eisman, in una conferenza, Peter Eisman, notissimo architetto internazionale, in una conferenza disse: Peter, Giuseppe Terragni sono io. Che cosa voleva dire? Voleva dire che l'immedesimazione con questo personaggio, che nel suo caso era un'immedesimazione tutta sintattica, tutte delle regole del fare architettura, non dal punto di vista biografico, lo portava addirittura a dire: Giuseppe Terragni sono io. Ora, un po' scherzando, Francesco Menegatti mi ama talmente tanto da aver creato l'equazione che Peter Eisman sono io. Vi spiego la battuta. Cioè, ha fatto tutta una sinapsi tutta sua, cioè pensando che in giro con Colin Rowe ci fosse andato io. Ma non ci sono andato io, ci è andato Peter Eisman. Tu hai fatto tutto un salto logico divertente. Ma nella prefazione del libro, nell'introduzione del libro, è Peter Eisman che parla del suo viaggio in maggiolino con Colin Rowe. No, ma fa niente, perché la cosa più divertente è che gli sbagli, come dire, non sono sbagli, sono strade secondarie, no, che uno potrebbe anche percorrere. Quindi questa idea che Peter Eisman non sono io, a me benissimo, naturalmente, sono abbastanza vicino e amico, e del libro che avete tra le mani l'unica persona che poteva fare una prefazione era naturalmente Peter Eisman. Detto questo, piccolissime precisazioni, io sono un professore ordinario a riposo, questa è la tecnica più bella, mi hanno messo a riposo perché a 70 anni in Italia si va a riposo. Però il professor Purini ha iniziato una sua personale battaglia, ne ha fatte parecchie con me, ma una personale battaglia era quella che continuasse il suo corso, e quindi, nonostante i miei lunghi tentennamenti, alla fine ho ceduto. Quindi effettivamente io continuerò non solo a insegnare, ma soprattutto a insegnare un corso molto molto prestigioso, probabilmente l'architetto teorico più rilevante in Italia in questo momento, tra l'altro maestro del vostro professore. E poi volevo dire un'altra cosa, che si è appena ripubblicato Architettura e Modernità, è proprio di due giorni fa l'uscita, e questo naturalmente adesso non possiamo farvi girare la testa, ma è stato appena ripubblicato, a 150 pagine in più, e si chiama Architettura dal Bauhaus alla bioinformazione, quindi magari più per gli assistenti che per voi, anche se per la verità questo libro di taglio storiografico io l'ho fatto proprio per degli studenti di progettazione, cioè è proprio fatto per orientare gli studenti di progettazione nelle vicende più rilevanti dell'architettura internazionale degli ultimi 100 anni. Comunque, questo, diciamo, adesso è un altro discorso. E allora, voi fate quando volete domande, basta che alzate la mano e, diciamo, dopo poco vi do la parola, oppure se alzate due mani vuol dire scrolling, come lo chiamate? Scrolling, time out, così, cioè vuol dire aiuto. Volentieri sarò interrotto, se no ci interrompiamo tra 40 minuti, e così vi posso fare una lezione bella densa, diciamo, in due parti. Siamo d'accordo?
D'accordissimo.
Allora, innanzitutto, la prima cosa che voi dovete sapere è che la lezione che state per vedere vi è trasmessa via internet. Successivamente, se c'ho tempo, metterò anche questo audio e le vostre eventuali domande. Si fa così per andare, si va in Google, che è qui, si va in Google si scrive soltanto Antonino Saggio, che sarebbe il mio nome, e poi si scrive I Quaderni, che sarebbe il nome del sito, d'accordo? Basta sapere queste tre parole, Antonino Saggio, I Quaderni, e si entra nella lista di Google, è il primo, è proprio il sito giusto, eccolo qua, questo. Questo sito appunto è il mio sito, che adesso a voi interessa relativamente, ma vi interessa la lezione di oggi. La lezione di oggi ci si va semplicemente cliccando qui, tac, ecco la lezione, d'accordo? Questo è importante perché è relativamente importante, intendiamoci. Può essere importante perché io metto molti link di possibili approfondimenti, le piante e varie altre, le fotografie, i film, molte cose che potrebbero essere interessanti per alcuni di voi riprendere, riguardare. E anche perché voi affrontate questo tema, che è bellissimo, meraviglioso tema, quello della progettazione della casa unifamiliare, in cui praticamente non credo che esista un architetto al mondo che non abbia fatto una casa unifamiliare, può non aver fatto un grattacielo, ma la casa unifamiliare... Mi sentite? Ma la casa unifamiliare l'hanno fatta proprio tutti, addirittura l'ho fatta anch'io, che sono stato non un grandissimo architetto operante, tra l'altro io l'ho fatta proprio con un professore di questa facoltà, che però per voi, siete al primo anno, è sconosciuto. Allora, come è organizzata questa lezione? Innanzitutto questo è il libro, se voi aveste degli Erasmus potete sapere che il libro è tradotto anche in inglese, e quindi via Amazon lo potreste prendere anche in inglese, è la nuova edizione con nuove foto e un'impaginazione completamente rifatta di un classico perché è stato editato la prima volta nel 1995, probabilmente la maggior parte di voi non era nata nel 1995, e quindi da allora ha avuto molte edizioni e questo è stato completamente rifatto. Allora, delle informazioni sull'architetto Giuseppe Terragni credo che siano utili, o mi sbaglio, ne avete già parlato. Sono utili e anche uno sguardo rapido, però necessario, a questa personalità e alcune sue opere, se no questa Villa Bianca vi arriva, diciamo, un po' calata dall'alto. Allora, innanzitutto Terragni si chiamava, aveva tre nomi, Giuseppe, Ercole, Enea, come quasi tutti noi peraltro. Io sono stato a lungo ossessionato, mentre scrivevo la monografia, di quali erano questi altri nomi. Finalmente una volta riesco a trovare il certificato di battesimo, perché è l'unico posto dove ci sono tutti e tre i nomi, e scopro questi altri due nomi che sono così interessanti, no? E, vabbè, Giuseppe è il nome del padre, e la figura di Terragni è vista come un padre dell'architettura italiana contemporanea, è stata vista in questa maniera in particolare da Bruno Zevi, quando all'indomani della Seconda Guerra Mondiale ha tratteggiato un profilo dell'architettura italiana salvando solo tre figure, appunto Terragni, Edoardo Persico e Giuseppe Pagano. E quindi anche da questo punto di vista rappresenta, diciamo, il padre. Ercole, perché Ercole? Perché lui in effetti aveva un fisico da alpino, cioè ci si è raccontato come un fisico da alpino, spalle importanti, altezza importante, e in questa foto di destra lo vediamo in una cava, anzi in una cava proprio molto vicino a Como, dove sceglieva le lastre per la casa del fascio. E accanto a lui, guardate com'è piccolino, Alberto Sartoris. Quindi, e poi Enea naturalmente è legato al destino in qualche maniera tragico di Giuseppe Terragni, un destino tragico che è quello di buona parte della sua generazione. Nasce nel 1904, nel 1939, a 35 anni, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, 4 giorni dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, lui è chiamato alle armi. Quindi praticamente la sua attività si chiude all'età di 35 anni, sostanzialmente con 11 anni di attività effettiva dalla laurea, appunto, ai 35 anni. Continua a fare qualcosina mandando i suoi appunti al suo collaboratore Luigi Zucco mentre lui era in guerra. Questa è una foto di Terragni sul fronte russo, in cui, dopo aver guardato e confrontato come altre foto, ho scoperto quest'altro dettaglio. Questo è Terragni che è chinato a fare che cosa? A fotografare questo piccolo cane. Questo piccolo cane ritorna in altre foto, ecco perché l'ho individuato. È una sorta di mascotte, e questo ci dà un tono molto, come dire, appunto, non so qual è l'aggettivo più giusto da usare, ma, come dire, anche nelle temperie delle guerre c'è questo tratto di umanità, no? Di avere come amico un cane, in realtà un piccolo cane. In realtà le cose precipitano, la batteria di Terragni è un capitano d'artiglieria, era altrove per fare una missione, ritorna e trova tutti i suoi commilitoni, tutti i soldati della sua compagnia morti. Ha uno shock tremendo. E ritorna subito, viene riportato in Italia in un treno di malati. In Italia il fratello aveva conosciuto un medico che aveva cominciato a sperimentare questa tecnica dell'elettroshock, che era molto all'inizio allora, e in poche parole lo sottopongo all'elettroshock e Terragni a luglio muore di commozione cerebrale. Era ritornato dalla Russia nel dicembre del 43. E questa è la sua, diciamo, parabola umana, molto semplicemente, ma una cosa che bisogna capire con molta chiarezza è che Giuseppe Terragni fa parte dell'elite dell'architettura europea. Terragni, anche se molto giovane, ma allora erano tutti giovani, è delegato al CIAM, al terzo CIAM, che si svolge in questa crociera tra Marsiglia e Parigi. Qui lo vediamo insieme a Pierluigi Bardi, a Bottoni e ad altri architetti. E sta presentando in anteprima il piano di Como, perché il terzo CIAM ha come argomento la città, e sarà il CIAM in cui si fonderanno le regole della cosiddetta Carta di Atene, e cioè delle regole del funzionalismo architettonico. Naturalmente, come immaginate, ci possiamo dilungare molto molto di più, ma questi cenni e biografici sono importanti. Dovete ricordare questa cosa, che Terragni è un architetto di punta, non in Italia soltanto, ma in Europa. Conosce tutti gli altri architetti di punta in Europa, è amico fraterno della stessa lotta di Le Corbusier, e Le Corbusier dirà: Terragni è un amico fraterno, quindi, diciamo, fa parte di un'elite. Non possiamo dissociare Terragni dalla sua città, e cioè Como, e senza che adesso ci dilunghiamo troppo su Como, perché sarebbe lunga la questione, questo è la palazzina in cui la famiglia Terragni vive, e la palazzina è composta dal padre, che è un impresario edile, dal fratello maggiore, che è un ingegnere, dal fratello intermedio, che è un accounter, un ragioniere, e da Terragni. In questo piccolo gruppo dello studio c'è qualche disegnatore, un ingegnere e in particolare Luigi Zuccoli, ma anche altri architetti lavorano per un po' con Terragni, architetti molto rilevanti tipo Cesare Cattaneo e altri. Questa quindi è la palazzina a Como, che ancora adesso è una famiglia senza madre, perché la madre muore giovane. Terragni parte amando molto Michelangelo, vedendo in Michelangelo una sorta di personaggio non soltanto importante in sé per sé, ma anche polemicamente, perché la scuola di Milano era basata sul medievalismo, no? Moretti era il preside, era rappresentante del medievalismo, quindi Michelangelo rappresentava un po' un'eccezione. Le prime opere, ne abbiamo vista una, in particolare questa è bella, interessante per un giovane appena laureato, è un monumento ai caduti, che non è fatto col solito monumento del soldato o con l'elmetto, ma è risolto in maniera paesaggistica, paesistica direi. Vedete questa grande scalinata che dalla cima, dove ci sono gli elementi diciamo del sacrario, e rompe nel piccolo paese con questa scalinata che naturalmente non può non far pensare a Michelangelo. I giovani italiani del Politecnico di Milano fanno gruppo, sono sette ragazzi sostanzialmente, che riescono a pubblicare i loro saggi in una rivista di cui uno era il rapporto. La rivista non è una rivista d'architettura, si chiama Rassegna Italiana, è un po' una raccolta di saggi antologici o di letteratura. I loro manifesti, chiamiamoli così, escono quindi in una rivista, non appartenente al campo dell'architettura, ciò non di meno hanno un certo eco, è il primo rinnovamento dell'architettura italiana che è legata naturalmente a Le Corbusier, che in quegli anni aveva scritto un libro molto importante che si chiama Verso un'architettura. Sono invitati a una mostra che si chiama la Triennale di Monza, che poi diventerà la Triennale di Milano, e loro realizzano queste prime opere. Siete stanchi? Razionaliste. Realizzano queste prime opere razionaliste. Attenzione con le parole. Razionalista è una parola italiana creata proprio da questi ragazzi. Infatti la prima mostra di esposizione a Roma si chiamerà prima mostra di architettura razionale, e loro sono i razionalisti, con un chiaro eco naturalmente col movimento politico che in quel momento andava in Italia. Questa idea quindi di avere una forte ideologia, un forte nome, e questa invenzione del razionale per definire l'architettura è un'invenzione italiana, anzi in particolare Terragni dice l'ho inventata io questa parola, ma noi non eravamo nelle riunioni insieme e non lo possiamo dire, e comunque non importa, no, chi l'abbia inventata. L'importante è che capiate che razionalista è una parola italiana, all'estero lo chiamavano architettura moderna, i congressi internazionali di architettura moderna, funzionale, l'esprit nouveau, in parte la nuova soggettività, ma razionalista è una parola italiana che poi verrà in varie maniere anche assorbita da altri, ma ci tengo che voi sappiate questa cosa. E quindi loro fanno le prime mostre, Terragni realizza questo primo edificio che desta scandalo, che vuole addirittura, si propone la sua demolizione. Io ne ho scritto per la prima volta nell'88, ho fatto innumerevoli lezioni su questo edificio che durano altrettanto della Villa Bianca, e ultimamente ho letto un libro del mio amico Attilio Terragni, che è nipote di Giuseppe, in cui dice delle cose interessanti, ancora si riesce a dire delle cose interessanti proprio su questo edificio, perché l'esegesi, l'interpretazione, come la vita stessa, va avanti continuamente, non si ferma mai, no? È un processo simile alla progettazione in qualche maniera. Comunque, saltiamo adesso a pie pari il nuovo Comun. Questo te lo devo dire, a proposito che io sono Peter Reisman, questo è il campo del Como, squadra che, di cui si interessava solo Peter Reisman, almeno per 40 anni. Cioè tu andavi a trovare Peter Reisman, prima di dire qualunque cosa, mi diceva: ma che fa il Como? Quello stava in Serie D, capirai? Ha detto: vabbè Peter, non lo so che sta a fare il Como. Però lui lo seguiva, l'ha sempre seguito. Adesso che è in odore di UEFA o di Champions, questo però ve la dovevo dire, il nuovo Comune sta proprio sullo stadio, vedete? Questo è il Sinigaglia, proprio davanti. Ok, poi fa altri edifici, Albergo Possa, Vitrum. Questa è un'opera molto, molto, molto importante, la Casa del Fascio, progettata nel 1932 e considerata unanimemente un'opera molto significativa, è un capolavoro dell'architettura italiana. Sempre molto velocemente, per farvi però, credo che gli serva sta cosa, giusto? Ok. Si lega col suo amico Lingeri e come Milano è mezz'ora di treno, apre uno studio con Lingeri a Milano, dove hanno una serie di incarichi di case, come si chiamano a Milano, credo, no? Cioè sono delle case che prendono il nome del proprietario, Casa Rustici, Casa Lavezzari, che in genere abita l'attico, però il proprietario del terreno fa la Casa Rustici e in genere lui vive, in quel caso, nella villa all'ultimo piano. E sono case fatte all'interno del regolamento edilizio, all'interno dei limiti che man mano che imparerete a fare la professione sapete quanto sono stringenti, quando ogni metro quadro vale denaro e quindi non si può fare quello che ci pare. Ciò non di meno loro fanno veramente un capolavoro che è la Casa Rustici, anch'essa oggetto di studi molteplici. Opera poi con altri studi, con altri architetti, anche in gruppi grossi, in grandi progetti a Roma, realizza alcuni monumenti funebri, realizza un altro capolavoro assoluto che è l'asilo Sant'Elia, eccolo qua, del 37, un'opera lirica, un'opera veramente molto, molto, molto... molto interessante, insomma, che ha tanti tanti livelli, e eccola qua, anch'essa si può parlare a lungo, realizza questo progetto per il Danteum su via dei Fori Imperiali, all'angolo su via Cavour, è un progetto che ha affascinato molto, io ne ho fatto parecchie lezioni e non ne avevo mai scritto, soltanto da poco ho consegnato uno scritto specifico su questa opera. Il Dantè, un'altra Casa del Fascio, e poi l'ultima opera che siamo a Como, la Casa Rustici. Terragni lavora la notte, soprattutto la notte, in un piccolo, in piccola parte dello studio, sempre col suo gatto, e la mattina dà i disegni allo studio perché li mettano in pulito e magari si fa una passeggiata e va in un bar della città. D'accordo? E abbiamo visto chi è Giuseppe Ragni molto rapidamente. Il mio libro, che non lo comprate per voi, compratelo per chi volete bene. Questa è l'idea migliore, perché se voi lo regalate a chi volete bene, sicuramente non sbagliate, anzi gli farete un regalo interessante, perché il libro, come ripeto, è un classico, però è rinnovato con queste nuove foto. La storia è molto dettagliata sia dal punto di vista architettonico sia dal punto di vista biografico. È stato il libro più venduto da Lettera 22 nell'anno di uscita, quindi anche se i libri di architettura, diciamo, sono diventate merce, no? Rispetto alle generazioni precedenti, merce un po' più esotica. È un po' come alcuni anni fa era l'LP, no? Che nessuno aveva più l'LP, adesso sono tornati. Io speriamo che anche i libri di architettura tornino. Allora, cominciamo dalla realtà urbana della città, di questa casa. Cioè, di norma, noi architetti facciamo lezioni, partiamo da questo e da quello, in genere dalle piante, da ragioni teoriche, eccetera. Invece io credo che sia interessante per voi partire dalla realtà. Cioè, noi siamo su questo lungo asse che ai tempi della costruzione era sostanzialmente verde o con pochissime costruzioni, mentre nel frattempo la conurbazione fuori Milano, che naturalmente arriva fino a Seves e ben oltre, l'ha così saturata. Vedete dove c'è il puntino e dove è la villa? Eccola qua la villa, eccola qua. E la Villa Bianca, quindi, è questo oggetto che sta in una strada di scorrimento, oggi abbastanza veloce, con un mostro accanto. Bizzarra sta cosa, non è questo il segreto, bizzarra sta cosa. Dopo un po' mi metto a studiare questa questione e scopro che cos'è lui. Allora, adesso, siccome siamo in internet, noi clicchiamo qui e andiamo in Google Map. Eccoci qua. È interessante vederlo dal vero, perché ci dà questa complimenti per la rete, ci dà questa sensazione, no, della cosa. Allora, dunque, questa è la via, questa è la via. Noi siamo, noi siamo qui, questa è la villa, questa è la villa, questo è quell'oggetto che vi dicevo, questa è questa conurbazione. Prendiamo il nostro omino e mettiamoci qua. Ecco, questo è questo oggetto e questa è la villa. Ecco come appare nella sua, diciamo, realtà, ecco come appare nella sua realtà. La villa è stata da poco restaurata, ecco, qui c'è ancora un po' di spazio verde e qui c'è questo oggetto. Questo oggetto cos'è? E come mai in questa stretta relazione? Questo oggetto è un dei tanti spazi commerciali che ci sono in questo Interland milanese, ma in particolare è un posto dove si vendono i giocattoli. E come mai sta lì? È semplice, perché poi lo vedremo nella planimetria, perché originariamente la planimetria della villa comprendeva anche questo terreno che non era edificato. È stato comprato e il buon imprenditore lombardo ha usato la villa per sé e la sua famiglia e si è costruito nell'altra parte del lotto la giocheria. Cosa che ho capito soltanto rifacendo questo, le ultime indagini. Avevo bisogno di mandare il fotografo a vedere la cosa e quindi mi interessava. Che oggetto, anche da queste foto credo che ci colpisca nella sua, grazie mille, molto gentile, ci colpisca per questa sua, diciamo, segnata forza, no? È un oggetto che ha una sua forza espressiva indubbia, è una sua bellezza, io direi. Adesso cerchiamo di capire a poco che cosa succede. Allora, vediamo adesso gli ortografici, no? Facciamo un'analisi funzionale della villa. Cerchiamo di occuparci di capire com'è fatta funzionalmente questa villa. Ce la fate, ragazzi, o volete un break? Ce la fate? Ok. Allora, innanzitutto, vedete il lotto? Il lotto è rettangolare, non è, diciamo, insomma, in poche parole, questi si sono comprati tutto e tipo 15 anni fa hanno costruito la giocheria qui, quindi la casa è in un lotto rettangolare, oggi occupato da questa cosa. La prima domanda che dovrebbe venire abbastanza naturale, io non posso fare un dialogo con 70 persone, in particolare perché non le conosco, lo potrei fare con l'assistente, però li vogliamo torturare gli assistenti? Però devo sapere i nomi, voglio dialogare con lui.
Andrea,
per te questo è facile. Perché mai, secondo te, questa villa non è posta al centro, Andrea, del lotto? Potrebbe essere una ragione, diciamo, specifica, no? Una buona regola è non mettere mai una cosa in mezzo, perché di norma la ammazzi, e quindi sempre creare un certo bilanciamento, ma lasciamo perdere. Potrebbero esserci delle ragioni geologiche o morfologiche, giustamente, ma in realtà la ragione è contestuale, e un attimo prima l'avevamo vista, cioè qui corre una via e qui davanti sulla destra c'è lo spazio verde che è spostato laggiù, quindi la villa è innanzitutto messa, diciamo, non simmetricamente nel lotto, e, diciamo, spostata lungo questo margine sinistro al fine di poter aprire l'angolo e la vista in questa maniera diagonale e averne più respiro che se fosse stato qui. Questa è, diciamo, la ragione. Questa è, diciamo, una planimetria che comprende anche un fatto che originariamente, che poi non verrà realizzato, e cioè sul retro 1, 2, 3, 4, 5 garage, si dà l'idea del luogo, e qua sempre nel retro la casa del guardiano, diciamo, del portiere. Quindi eccola qui. Dopodiché qui noi cosa vediamo? Vediamo un accesso. Adesso vediamo le piante, che così ci ricordiamo meglio. Ecco, questi sono i profili. Ecco, nonostante questo, se noi andiamo al pian terreno, cioè questo, al piano terra, capiamo subito che il piano terra è interrato. Lo capiamo perché ci sono questi muri e ci sono dei muri di contenimento, vedete? Dei muri di contenimento che danno come dei pozzi di aria e di luce. E naturalmente c'è il garage più delle zone che con una lavanderia e un'ulteriore stanza di servizio e un bagno. Poi vediamo questa scala, se la scala è al taglio a 45 gradi vuol dire che sale, quindi da questo livello zero c'è una scala che sale e che arriva dove? Arriva al piano principale, che è questo. Se io quindi ho parcheggiato qua sotto, entro in questa sorta di ambito, prendo la scala e arrivo su, e arrivo dove? Al centro della casa. Questa è una regola fondamentale nella distribuzione, qualunque tipo di distribuzione, ma in particolare quella residenziale, ma qualunque criterio di distribuzione, sempre se si arriva al centro e si dipana dal centro, si ha una grande possibilità di risolvere in maniera efficiente gli schemi, diciamo, realizzativi e distributivi. Questo non avviene solo in architettura, ma in un sacco di cose. Allora, cosa vediamo al centro? Che la scala arriva al centro, questo è segnato in maniera ancora più forte con questo quadrettato che sta per spazio servente, non so se hanno questo concetto. Quindi questo è uno spazio servente, diciamo, e che quindi rappresenta diciamo, il cuore distributivo. Cosa c'è? A destra c'è una grande zona, diciamo, pranzo-soggiorno, e poi un'altra zona che potremmo chiamare studio, che si spinge fuori. Eccola qua, vedete che si spinge fuori. Le due sono raccordate da una terrazza. Invece qui abbiamo di nuovo spazi dedicati alla cucina, al guardaroba e un piccolo, diciamo, tinello che potrebbe essere usato o dalla famiglia o dalla famiglia della servitù. Notate bene che oltre a questo accesso che noi abbiamo fatto arrivando con la macchina da sotto e qua, l'altro accesso, quello pedonale, avviene lungo questa rampa, che è naturalmente una rampa sollevata, che porta di nuovo al sistema di entrata della casa, sempre al centro. Saliamo sopra, sempre dal sistema distributivo, si dipanano le stanze da letto, una, due, questa non so bene, non c'è segnato il letto, forse un guardaroba, con un bagno e due bagni. Da queste due stanze si ha accesso a uno spazio che poi vedrete molto molto bello, che è una terrazza, e da questa terrazza è possibile prendere un'altra scala che gira così e che ci porta al grande tetto solarium. Ci siamo? Quindi questo è il funzionamento, diciamo, della casa dal punto di vista, diciamo, dell'organizzazione distributiva. In sezione, quindi, cosa capiamo? Capiamo che la casa è mezzo piano nel terreno e mezzo piano fuori il terreno, no? Il piano più basso è interrato a metà, vedete, e ci sono queste zone di protezione dall'umidità, ma anche allo stesso tempo per permettere, quando serve, alla luce di entrare. mentre invece da questa parte, vedete, è il terreno che scava, e quindi questo, anche se è di mezzo piano sottoterra, può avere luce diretta, ok? Questi sono piccoli trucchi molto molto importanti quando si realizzano delle case, anche perché c'è il famoso problema della cubatura, no? Il problema è che, non è il problema, i piani regolatori ti danno dei vincoli di cubatura, cioè quanto costruito posso fare, e si conta il costruito sopra terra. Quindi se tu riesci ad avere dei trucchi per incassarla un po' e avere anche uno spazio accettabile di luce e di altro, la famosa sala hobby, no? E ottieni dei vantaggi, cioè limiti la cubatura e vai tranquillo. Quindi questi sono i disegni ortografici che sono un po' come uno spartito, no? Che se uno li sa leggere ha capito tutto, non c'è bisogno di un rendering, anzi il rendering spesso fa più male che bene. E ecco, diciamo, questi due prospetti laterali, e adesso vediamo una serie di cose. Ecco, vediamo questi schizzi di mano di Terragni. Guardate questo disegno e cercate di ricordarvelo, oppure poi ci tornerete, perché queste cose le potete vedere dal vostro telefonino, dal vostro computer, ovunque, no? Non dovete vedere lì, ci potete tornare. Ecco, in questo disegno qui vedete una cosa molto interessante, che che in un primo momento, sempre per le questioni che vi dicevo, Terragni aveva pensato a un tetto a falda, vedete? Un tetto a falda diciamo, forse gli avrebbe consentito alcuni aspetti di, diciamo, proprio riguardo alla cubatura. Poi l'ha invece fortunatamente eliminato. Però notate come è fatto questo tetto a falda. Questo tetto a falda è fatto in un modo che non si vede, questo è fondamentale, cioè la percezione dell'edificio sia su un fronte sia sull'altro, siccome la falda è verso l'interno e non fa il cappello così, ma essendo così non si vede in ogni caso. Quindi lui aveva pensato a questa tecnica in un certo momento. E poi qui cominciamo a vedere quello che sarà il suo leitmotiv, e cioè questa idea dello slittamento dei piani, no? Terragni fa slittare sempre i piani l'uno sull'altro, e questa è una tecnica che lui adopera in prospetto, in planimetria, eccetera. Questo sistema dello slittamento è una sorta di suo leitmotiv, e poi cominciamo a vedere quello che è l'elemento chiave della composizione, che è il telaio. Vedete questo gioco degli slittamenti? Guardate questi disegni che, come dire, mi fanno pensare a quando io disegno prima di dipingere. Io sono un pessimo disegnatore, però la cosa interessante di quei disegni che conosco solo io è che sono disegni necessari, cioè non sono fatti per essere disegni, io lo so che sono fatti per essere cancellati, ma sono necessari, hanno un aspetto di necessità. E così sono questi disegni di Terragni, no? Non è che gli importa niente il disegno a Terragni. A Terragni vedi proprio questa maniera di pensare che lui comincia a articolare, no? Per esempio questo doppio gioco tra la scala e quello che è il sistema d'entrata, tra la terrazza che qui esce ancora molto timidamente e poi sarà più forte, queste due parti che si muovono l'una rispetto all'altra. E può esserci che c'è un, guardate questo segno qui, può essere che ci sia tutto un sistema di distribuzione? No, sì, boh, poi lo toglie. Guardate che assoluta bellezza che è questo disegno, no? Qui emerge il discorso dello slittamento, il discorso delle finestre al nastro, di nuovo che slittano l'uno con l'altro, e questa presenza di quello che è il telaio, cioè questo elemento qui. Ora, per capire questo elemento qui, mi prendo un break, anche se loro non hanno bisogno. 5 minuti di scrolling, perché vi è comunque utile, perché qui entriamo in una parte un po' più sintattica, come dire, un po' più impegnativa. Si fuma durante il coso?
Sì,
lo posso
mi fai vedere un attimo la pianta.
Si fuma in questa classe, nessuno fuma.
In aula non si fuma.
No, in aula certo.
No, sì. No, fuma.
Nessuno degli assistenti fuma?
Io sì.
Allora, fammi una sigaretta.
Sì, tabacco.
Quello che c'hai, se c'hai la sigaretta già fatta, va bene. Ti faccio della pianta.
L'interrato.
Interrato. Ecco, vedi, da questa parte è veramente cioè, interrato, in quest'altra parte apre, vedi?
Le sue proporzioni, questo elemento scala e quello che è sopra terrazza, però sotto in realtà diventa, diciamo, verticalmente.
Tieni, scoprilo tu.
Questa fascia qua, compositivamente, questo legato alla scala, poi al piano sopra c'è quest'altro punto che esce fuori, diciamo, queste tre assialità che sì. Riporta in tutti, diciamo, in tutte poi le piante, sono secondo lei una questione di tipo meramente compositivo o spaziale? Cioè lui, per lui quelle tre cose sono tre spazi rilevanti o sono assi compositivi?
E lì è il segreto, arriverà alla fine, quello è proprio il segreto, è lì. Mi chiede se, diciamo, questa sua necessità di allineamenti, di terrani e di slittamenti, sono dei fatti compositivi o spaziali. E io la risposta è lì il segreto, di cui parleremo solo alla fine. Perché tutte cose, più un'altra cosa. Ce ne perdiamo più della metà, ma non fa niente.
Sì, sì.
Fa niente. Beh. Rimangono solo i buoni. Ma loro vanno da stamattina insieme, no?
Sì.
Poverelli. È chiaro che vogliono scappare.
Prego, questo.
Certo. Andiamo un po'. E allora come detto, professore, va bene? Potrebbero mai rispondere di no. vogliamo discutere, poi facciamo un po'. Dillo. Vuoi vedere le immagini? Sai, ma sta qua. Scorri
un attimo.
Sì.
Questo disegno è
interessante. Sì, sì.
Subito la parola.
Vai.
Scusate. Il professor Sandro ha fatto vedere gli atti della casa. Poi ha fatto vedere gli alzati. Ha parlato di spartito musicale con il quale si compongono le alzate. Ha usato questo termine. Ma soprattutto ha fatto vedere questo disegno. La pianta finale è tutto un progetto. Mi avete chiesto, ma professore, come facciamo a progettare la casa? Guardate questo grafico dei terrani. Che c'è praticamente già tutto lo sviluppo della casa. C'è un asse, che è l'asse distributivo su cui poi poggeranno tutti gli spazi. E poi c'è una cosa fondamentale di cui abbiamo parlato oggi, vedendo quegli schemi compositivi delle case di Palladio, di Vitcover, c'è lo schema di dove posizionare l'elemento di risalita rispetto al sistema distributivo. Cosa manca qua? In realtà è espresso in maniera embrionale il sistema della struttura che regge lo sviluppo dell'intera costruzione, no? Però pochi segni ci danno la direzione nella quale poi l'architetto lavora, e questi pochi segni corrispondono alla struttura, al nodo scale e alla dimensione distributiva. Non c'è molto di più per impostare la parte, diciamo così, iniziale di un progetto. Di questo ci dobbiamo occupare. Ora sulle volumetrie, e questo lo conosciamo già perché il tema è quello del del basamento, ma dobbiamo lavorare molto se noi vogliamo lavorare su un edificio a più piani sul posizionamento dell'elemento distributivo verticale. Guardate questo schema, è molto chiaro. Dove metto la scala? In che posizione metto la scala? Parleremo di altre questioni distributive nelle prossime lezioni, in modo che voi possiate capire da dove partire per progettare la vostra piccola manufatto. Grazie.
Perfetto. Allora, andiamo invece adesso a una parte che, usando appunto una parola cara ad Eisman, andiamo a capire qual è la sintassi, cioè quali sono gli elementi sintattici, o meglio, qual è l'elemento chiave di questa composizione in dialettica con gli altri. Allora, innanzitutto diamogli un nome. Il nome è telaio, noi lo chiamiamo telaio, e in questo caso è proprio, vedete, questa sorta di incorniciatura a cui noi diamo il nome di telaio, che è un elemento chiave nella composizione. Dobbiamo, per capire questa parola, capire che nel lavoro di Terragni, ma anche di altri architetti, ma un po' Terragni è il maestro del telaio, il telaio è parecchie cose insieme. Innanzitutto è un sistema strutturale, in secondo luogo è un contenitore funzionale di portico, di balconate, poi il telaio è un elemento di controllo climatico, cioè protegge dal sole, in particolare la costruzione. 4. È un sistema modulare, perché ritma, può ritmare la composizione. 5. Il telaio è, nell'ordine gigante, un elemento con dentro un altro elemento. Poi il telaio è anche una sorta di finestra prospettica. E infine il telaio è anche frame, come diremmo in inglese, non c'è in italiano la stessa parola, cioè è come se fosse un fotogramma di una frame, no? È un frame, frame vuol dire fotogramma di una sequenza. Il telaio come sistema strutturale parte dall'arrivo del forte del cemento armato e da questa famosissima prospettiva di Le Corbusier, che mostra appunto un sistema di travi e di pilastri.
Posso dire una cosa?
Come no?
Posso?
Certo.
22 parole sole. Questo è il telaio della Maison Domino di Le Corbusier. Lo vedete quali sono gli elementi che compongono questa piccola architettura? Il telaio, i solai e soprattutto il nodo scale. Lui, grazie a questo elemento unitario, singolare e grammaticalmente, come si può definire? Grammaticalmente sintetico, esatto, grammaticalmente asciutto, lo userà per comporre alcune delle sue architetture più importanti. La questione del telaio è quella appunto che poi riguarda quello schizzo che abbiamo visto prima, no? Scala, nodi strutturali e sistema, diciamo così, compositivo dei solari.
Come vedremo, queste sette caratteristiche possono coesistere l'una con l'altra oppure no, nell'opera di Terragna. Adesso vedremo meglio. Il secondo, naturalmente, il telaio è un contenitore funzionale, in questo caso di un portico o di una balconata. Il telaio è un elemento per il controllo climatico, in questo caso usato come un brisoleil, cioè per proteggere la facciata dal sole. Il telaio è un sistema per modulare la facciata, questa è l'entrata della Sapienza. Il telaio è anche un sistema uno dentro l'altro, cioè un ordine gigante che contiene un altro telaio, quindi uno gigante e uno più piccolo all'interno, quindi è un'altra tecnica dell'architettura. Il telaio può essere visto come sistema di finestra prospettica, cioè il telaio consente, diciamo, di inquadrare e di realizzare le prospettive. Vedete qua una famosa incisione di Dürer. E il telaio può anche essere visto, vedete qui, come frame, cioè come possibilità di muovere orizzontalmente una visione. E ora Terragni nel suo lavoro adopera questi vari qua parto da Caravaggio, ma in questo momento ve lo risparmio. Questa è l'idea del telaio come finestra prospettica per vedere dentro. Caravaggio nega la finestra prospettica, schiaccia tutto sul proscenio e quasi simbolicamente le poche finestre che appaiono in Caravaggio sono sempre chiuse, proprio a negare questa idea della visione prospettica, che lui, diciamo, non vuole, perché vuole questo effetto da proscenio. Eh, Questa è una pagina di un giornale che uscì quando Terragni fu accusato di plagio per la sua Casa del Fascio, e in questa perché c'era un'altra opera che grosso modo utilizzava le stesse cose, e lui insieme a Sartoris mise insieme questa pagina di polemica per far capire che lui con il telaio aveva lavorato fin dalla prima opera. Eccolo qua il disegno, la foto del plastico, in cui lui fa vedere che il sistema telaio lui lo adoperava fin dalla prima opera, in questo caso le Officine del Gas, che erano mostra, che vi avevo fatto vedere rapidamente nella mostra a Monza. E eccolo qua, vedete, ecco qui che lui comincia ad adoperare questo sistema a telaio. Adesso perché mi interessa questo? Per farvi capire il lungo viaggio di questo elemento della composizione architettonica, che dentro l'opera di Terragni compie da questa prima opera del 27 fino alla Villa Bianca, e tutta una serie di trasformazioni che ha questo, che ha questo, che ha questo elemento. Naturalmente nella Casa del Fascio il telaio assume un ruolo fondamentale, ne prende due o tre di quelli che abbiamo citato prima, è modulare e evidentemente serve a anche a creare due facciate, una più sulla strada e una interna, ed è un elemento ritmico, è un elemento astratto, elemento questo molto importante in quest'opera, che non c'è alto e basso, ma la potremmo diciamo capovolgere e sarebbe identica. Quindi non ci sono elementi diciamo di riconoscibilità. Lui qua inventa, in particolare utilizza il telaio, in particolare con questa idea di fasce omogenee, ma sono sempre fasce che vanno dall'alto verso il basso, sempre diciamo in maniera continua, sempre dall'alto verso il basso. Quindi la Casa del Fascio è una successione di queste fasce, di cui molte fatte proprio a telaio. Eccolo qua. E poi si vede anche in parte, ci gioca in parte anche all'interno. Qua avviene un salto molto interessante nella Casa Rustici. Il telaio diventa un grande elemento della facciata, che è come se fosse indipendente, come se fosse appeso alla facciata. Questo grande telaio ha molti ruoli, ha innanzitutto appunto il ruolo di unificare la facciata, perché l'edificio in realtà non si dispone su strada, ma si dispone perpendicolarmente alla strada, e lui ha questa idea di unificare la facciata proprio con questo diciamo grande telaio, lo vedete, che poi in questo punto è anche diciamo balcone, terrazza. Quindi è un modo molto diverso di quello della Casa del Fascio. E in questo caso il telaio ha anche una grande funzione di mediare tra lo spazio pubblico della città e lo spazio interno collettivo tra i due edifici. Ecco, quando insegnavo al Politecnico di Zurigo, a proposito di uso del computer, io insegnavo un corso che era all'interno della cattedra di un mio amico, che era una cattedra di Information Architecture, cioè non era una cattedra di composizione. E io lì per due anni feci questo lavoro, ma parliamo del 92-93, feci questo lavoro con gli studenti di ricostruzione degli edifici di Terragni al computer, però non era una semplice ricostruzione, era una ricostruzione in qualche maniera di tipo critico, cioè poneva in evidenza gli elementi costitutivi della sintassi. Questo era fatto, tra l'altro, con una sorta di BIM del tempo, anche se non c'era neanche la parola BIM in quel momento. Uno di questi lavori era quello che prendeva in analisi quattro case unifamiliari. Eccole qua. Questa è la Villa Bianca. No, questa è la Villa Bianca. Eccola qua. Questa è la Villa del Floricoltore. Questa è la Villa sul Lago e questa è la prima versione della Villa del Floricoltore. A noi adesso interessa l'elemento del telaio. Noi avevamo tanti disegni per mostrare questo, adesso lo faccio molto sinteticamente, ma se noi vediamo queste case, soffermiamoci su questa. Qui tutta la casa è unificata da una sorta di grande telaio, vedete? All'interno della quale si rivela la struttura e ancora all'interno ci sono gli spazi. Quindi questo grande telaio è una sorta di elemento unificatore della casa. Naturalmente è una sorta di scatola vuota all'interno della quale si muove prima la struttura e poi gli spazi, l'articolazione degli spazi. E naturalmente questo telaio è sospeso su piloti, no? Questa scatola è sospesa su piloti, eccolo qua. In questa casa vediamo uno slittamento molto interessante in questa casa del floricoltore. Vediamo che la casa e poi vediamo di nuovo il telaio, eccolo qua, ma questo telaio non è diciamo unificante la costruzione come in questo caso, ma soltanto una sua piccola parte e inoltre è come dire asimmetrico rispetto alla facciata, cioè riesce a vederci attraverso. La Villa Bianca, in questo telaio, diventa questo che noi abbiamo visto e su cui ci siamo soffermato, diventa un solo elemento che caratterizza questa questione, e mentre qui è unificante il tutto, qua ha una sorta di ruolo antagonista o dialettico rispetto al resto della casa. È come se ci fosse un duetto e uno parla una lingua, appunto quello del telaio, e l'altra parla un'altra lingua che è quella della casa. Non è certo qua come qui che il telaio è unificante il tutto. Vediamo che cosa succede adesso. Eccole, qui le stiamo vedendo in maggior dettaglio. Questa è appunto è un primo caso in cui il telaio, diciamo, è come vedete unificante e sollevato dal suolo, si vede la struttura e poi all'interno si vedono gli spazi, ma in particolare questo è molto forte nella Villa sul Lago del 36 di cui vi ho appena descritto. Ecco, vedete un macro telaio che unifica tutta la costruzione, e all'interno ci sono prima i pilastri e poi gli spazi. Ecco, anch'io prima di insegnarlo facevo questi ragionamenti analitici di ridisegno dell'opera per farne capire i meccanismi sintattici. Ora, questa Villa del 36 è proprio prototipica, è proprio un'opera che sintatticamente, come dire, è proprio è un manifesto, esatto. Allora, guardate, pensate di immaginarla così. C'è il suolo e c'è una scatola. Questa scatola viene bucata in determinati modi e in determinati punti, è sostanzialmente una scatola bucata. Questa scatola bucata quindi rivela il grande telaio, e poi ci sono altri piccoli scavi nella scatola che saranno sostanziali. Dopodiché che cosa avviene? Arrivano i pilastri, eccoli qua. Pilastri, arrivano i pilastri ed ecco qui, vediamolo ancora un po' più grande, forse viene meglio. Ecco, vedete i pilastri? Arrivano i pilastri ed eccola qua, la scatola sospesa dai pilastri. Poi cosa arriva? Poi arriva la conformazione dei vari spazi interni, si prende i vari spazi interni, si inseriscono dentro, è un altro atto sintattico. E poi che cosa arrivano? Poi arrivano una serie di elementi di raccordo, cioè la scala che permette di entrare qui, una scala tra questo scavo e lo spazio inferiore, degli elementi che esistono nella copertura. Ed ecco, diciamo, l'opera, diciamo, nel suo complesso, che ha questa forte, quasi didattica proprio, spiegazione. Credo che questo, mi sembra di ricordare che questo disegno, siccome era molto importante, anche se fatto tanti anni fa, è anche nell'ultima versione del libro. Qua parliamo della Villa del Floricoltore, seconda versione, eccolo qua. Vedete, in realtà sono due telai, ma questo è il più importante. Vi ricordate quando vi ho detto che slittava, per cui si vedeva attraverso? Eccolo qua, che ricorda l'idea del telaio sospeso, ed è invece quest'altro, diciamo, che racchiude il sistema di entrata e le due parti. E poi, vediamo qua, e qua c'è la Villa Bianca di cui abbiamo appena discusso, eccolo qua il telaio. Eccolo qua, no, questo è il retro. Cioè, eccolo qua. Quindi, che cosa succede? Succede qualcosa di proprio bizzarro, interessante, che non ci sarebbe mai aspettati pensando all'inizio della casa delle officine del gas. C'è un gioco, come vi dicevo, in qualche maniera tra poli dialettici. Il telaio viene ad appartenere a una è un controcanto rispetto alla solidità del volume della casa. Vedete che la casa è un masso in fondo appoggiato sul terreno, ma questo masso appoggiato del terreno viene mosso, come dire, viene articolato dialetticamente attraverso questo elemento, diciamo, antagonista, libero, che ha fatto una lunga storia per arrivare a questo ruolo. Eccolo qua. Queste sono naturalmente foto d'epoca. Questa è un'altra visione di quel disegno che ho fatto vedere prima. Questa storia continua o è anteceduta naturalmente nella Silo Santeria, ma questo per il momento per noi è un'altra storia. Quindi ci sono anche altri esempi in cui per varie ragioni Terragni adopera questo telaio, ma adesso ci soffermiamo su questo ruolo, come dire, antagonista rispetto al telaio. Qui io metto alcune citazioni che provengono tutte dal libro, che sono vari momenti, non sono gli unici, in cui si parla di questo meccanismo sintattico sono appunto delle citazioni del mio libro. Leggiamone solo una. Ecco qua, questo si riferisce proprio alla casa del fascio. Io dico, il telaio, usato per ritmare, uniformare e dare chiaroscuro nella casa alla sesta triennale, e trasformato in un macro contenitore nella villa del lago del 36, compie un ulteriore passo nella sua evoluzione. Diventa un elemento antagonista al volume, si svincola così dagli usi precedenti per affiancarsi agli altri elementi liberi della casa. La rampa, le scale, le pensiline, il balcone, insieme al telaio, cospirano la stessa messa in crisi del volume. Lo scontro volume-telaio del fronte su strada, la rampa di accesso sul retro, le pensiline del tetto che si proiettano fuori dalla linea della casa, l'aggetto del volume sull'ingresso, attaccano, sbilanciano, spingono in tutte le direzioni degli assi cartesiani il blocco stereometrico, cioè pulito, perché naturalmente questa nuova interpretazione, il volume non è più sospeso, ma appoggiato, ancorato direttamente al suolo, coricato, come scrisse Pagano. Io ho un breve film Ah no, questo è un film di tutte le opere, mi pare. Un attimo che lo carica. Ok, no. Vi vorrei far vedere una selezione di immagini. Prima di concludere, siamo vicini alla conclusione. Ecco, qua è un film sulla Villa Bianca, e sono foto realizzate da due grandi fotografi. Uno è Dennis Marsico, che ha scritto il libro, ha fotografato il libro con me, e queste sono foto dell'87, mentre la casa era in cattiva condizione, ma le foto sono molto belle, almeno io sono molto affezionato. E poi ci sono delle foto, ecco, questa è ancora di Dennis. Sono delle foto di Paolo Rosselli, questo fotografo milanese. Mi faceva piacere farvi vedere anche nella realtà di belle foto l'opera. Notate questo dettaglio, questo precedente. Poi ve ne parlerò. Questo è l'ingresso sul retro. Eccolo di nuovo l'altro lato. questo è lo spazio che, diciamo, dalle camere da letto porta sopra, queste sono le due camere da letto, porta sopra con questa scala al solarium. Allora, ok. Allora andiamo in conclusione. Ok. Quindi, come ho detto in quella frase, vediamo una foto che diciamo che ci può servire da riassunto. Questo le vediamo dopo. Cosa succede veramente dal punto di vista, diciamo, architettonico in questa immagine, in questa casa? Avviene questo, che c'è un parallelepipedo appoggiato sul suolo, coricato, l'ha chiamato Pagano, per dare questa idea dell'orizzontalità. Ma questo parallelepipedo, questo blocco stereometrico, è come se fosse attaccato dinamicamente. Come è attaccato dinamicamente? Innanzitutto con il telaio. Il telaio, eccolo qua, è un elemento libero, antagonista al volume. Addirittura non ha un vero scopo funzionale, è proprio un'incorniciatura di questo spazio interno che è lo studio, che si protende fuori. A che serve quindi questo elemento? Serve dal punto di vista linguistico, sintattico ed espressivo a creare una dialettica tra il corpo, diciamo, fermo, appoggiato sul suolo, e un sentire che non può che essere un sentire dinamico, astratto, basato sul movimento. E come è fatto questo? È fatto innanzitutto col telaio e poi con le pensiline. Queste pensiline slittano di nuovo una sull'altra ad invitare una lettura in movimento. E poi da altri elementi, come abbiamo visto nella casa precedente, da queste rampe, da queste scale che attaccano sempre il blocco unitario. Addirittura le finestre, quando vi ho detto questo dettaglio, la gran parte delle finestre non sono scavate nel volume, ma diventano anch'esse elementi volumetrici, come se appartenessero a questo gioco degli elementi, diciamo, che attaccano il volume. Quindi, che cosa nasce? Nasce un'opera che non si era mai vista. Questo nasce. Cioè, Terragni non copia nessuno. Si inventa un'altra cosa. Si inventa una maniera di fare architettura che è radicata, per mille ragioni di cui adesso non stiamo a parlare, nella nostra cultura, nel nostro modo di essere e in tante altre ragioni, da una versione, come dire, alla Terragni, una versione, se vogliamo dire, lombarda della villa unifamiliare. Questo è talmente vero che vi faccio vedere altre ville famose del tempo. Questa è la villa Schroeder di Rietveld. Vedete che è una composizione di piani astratti, come se fosse un Mondrian. Poco, nulla a che vedere con questo blocco appoggiato dialetticamente. Questo è Le Corbusier, il suo fratello di lotte, ma questa è proprio un'altra cosa. Qua c'è una stereometria di questo perfetto, diciamo, prisma, che viene sollevato uguale in tutti e quattro i lati, in cui l'interesse dinamico è all'interno, avviene negli spazi interni attraverso questa promenade architetturale che va dal piano zero alla copertura. Qui siamo diciamo, Miss Van der Rohe e Johnson, guardate come un altro mondo completamente diverso e lontano da quello, da quello di Terragni, per non parlare di Frank Lloyd Wright, no? In cui c'è una totale diciamo, ricerca di dinamismo, e invece Terragni gioca sulla dialettica della dinamica, che è un'altra, che è un'altra, che è un'altra cosa. Quindi quest'opera è veramente un'opera originale, particolare e nuova, ma la lezione, come voi sapete, si chiama Il segreto di Terragni, giusto? O meglio, Il segreto della Vela Bianca. Allora, dov'è il segreto? Questo ha a che vedere con la domanda che prima aveva fatto Andrea. Vi consiglio di non sbilanciarvi, perché è molto molto facile, una volta che, che uno lo sa, ma se non lo sa, come tutti i segreti, è impossibile trovarlo. E questa è la logica del segreto. Una volta che uno ve lo spiega, uno dice, ah sì. Allora, il segreto è in qualche maniera anticipato da questo disegno. Questo è l'unico disegno che ci può far intuire dov'è il segreto. Il segreto è che la Villa Bianca non è una casa su piloti, non è una casa realizzata in cemento armato. È una casa costruita a mura continue. È una casa costruita a mura continue, anche se lui era, il cugino era un ingegnere, perché siamo nel 38 e quindi in Italia sono arrivate le leggi autarchiche che spingono a non usare, a usare, a minimizzare il ferro, quindi a avere il più possibile mura continue. Ecco come, vista tutto al contrario, no? Vista dal punto di vista costruttivo e non sintattico, il problema è che nella testa di un architetto tutto si combina insieme, no? Ma lui deve fare in qualche maniera questa creazione, questa creazione, perché questa è una casa a muri portanti, non è una casa dominò alla Le Corbusier, in cui lui può fare i pilastri, lasciare svetrate, eccetera, o fare il macro telaio, come abbiamo visto lì. Questa è una casa a muri portanti. Quindi, se è una casa a muri portanti, vuol dire che questo è un blocco. È un blocco continuo, coricato sul terreno. Ma un architetto razionalista, che appartiene a questo sentire nuovo, moderno, dinamico, eccetera, non può assoggettarsi a questa. Allora vuole creare una dialettica, e proprio creando questa dialettica che nasce la genialità della casa, perché da una parte è un blocco, dall'altra parte questo blocco è veramente attaccato dinamicamente, è attaccato innanzitutto dal telaio, è attaccato dall'incorniciatura delle finestre, è attaccato dalla pensilina. Eccolo il segreto. Grazie. Però soffreggi questi ragazzi, cioè dopo due ore, ma come a Sanremo, dovete abituarvi a dimostrare un po' più di entusiasmo. Uno parla due ore, fate sti cosi che sembrano topini veramente. Non va bene come applauso, non mi è piaciuto per niente. Fate un applauso come si deve, imparate a dimostrare un po' di entusiasmo. Che cavolo! Oh! Bene, ok, allora, ci sono domande? Se no, io molto volentieri vi rispondo a tutte le domande che volete.
Lasciare questa immagine.
Questa è l'immagine più riassuntiva.
Sì, questa è un'immagine più riassuntiva e straordinaria di La Bianca, che tra l'altro nel laboratorio di disegno gli studenti hanno ricostruito con
dovizia e sapienza di particolare.
Loro stessi quindi la conoscono.
Sì. Tutti, no? In questo laboratorio che disegniamo di Bianca, no? Un laboratorio che sta perché si divide in due. Quindi loro sono divisi in due perché i corsi di disegno sono due.
Allora facciamo domande che io ho da fare, rispondo volentieri alle vostre domande.
Dire una cosa però, perché